Buonasera a tutti, amici lettori di rossomotori.it, questa è la voce del vostro amichevole Raffaello Di Quartiere che vi dà il benvenuto in una nuovissima puntata di rossomotori.it, puntata numero 54, terza stagione, questo telefilm ormai sempre più lungo del Trono di Spade, e iniziamo a parlare di questo primo GP a stelle e strisce del campionato mondiale di Formula 1 2023, e io direi Chiara, Alessio, buonasera a voi.
Buonasera.
Questa sera abbiamo un piccolo scambio, non abbiamo più il nostro Gabriele Bassi, a cui facciamo gli auguri di buon compleanno. Oggi è il suo
Esatto.
compleanno, Gabri, e lo sostituisce comunque con ottima presenza il nostro Alessio Auriemma, che tra l'altro
Grazie,
è
Raff.
neanche nuovissimo su questi schermi. Ovviamente, come ogni puntata di Paddock GP inerente alla Formula 1, non saremo da soli perché direttamente da Sky abbiamo il nostro Umberto Zappelloni. Buonasera, Umberto.
Ciao, ciao, buonasera, buonasera Chiara, buonasera Raffaello e
Buonasera.
benvenuto ad Alessio.
Grazie, Umberto.
Umberto, abbiamo assistito, tra l'altro tu anche su a Sky, a questo GP di Miami, un GP che è stato, diciamo, un po' da decifrare sicuramente per la scuderia Ferrari. Abbiamo visto un Aston Martin, o meglio, quella di Fernando Alonso, una MR23 risorta rispetto a quello che fu il GP di Azerbaijan, che comunque non andò male perché arrivò quarto lì Fernando Alonso, e una Red Bull che è comunque imbattibile. Un po' affannata la V14 di George Russell e soprattutto quella di Lewis Hamilton, ma io prima di addentrarci in questa nuova puntata in cui ti avremo con noi per mezz'ora, di parlare un attimo del GP in sé, il primo GP americano. Quindi ti chiedo queste Miami vibes, queste sensazioni che ci hanno lasciato, che ci ha lasciato questa gara, quinta gara del Mondiale di Formula 1.
Diciamo che c'è stato un grande spettacolo fuori dalla pista, uno spettacolo che piace molto agli americani, può piacere meno a noi europei, però chi ama gli sport americani come me, insomma, è abituato a vedere certe presentazioni hollywoodiane, perché tu vai a vedere qualsiasi partita di basket negli Stati Uniti e siamo a quei livelli. Vai a vedere, io ho avuto la fortuna di assistere a qualche match di boxe ai tempi di Tyson a Las Vegas, e siamo a quelle atmosfere lì che loro sono bravissimi a ricreare. Per i puristi della Formula 1 può sembrare tutto molto strano, tutto molto inutile, però insomma, se a loro piace, io dico, l'importante è che non venga a mancare lo spettacolo in pista. Poi se a loro piace contornare la gara con tutto quello, lo facciano pure. Quello che trovo magari un po' eccessivo, ne accennavo ieri sera a Sky, è che poi loro, gli americani di Liberty, obblighino Monza, Imola a montare queste le ruote panoramiche, a fare fan zone incredibili. Ecco, insomma, io credo che nelle piste in cui c'è una tradizione può bastare l'avvenimento duro e puro, come piaceva a noi, ovviamente con la possibilità magari di interagire con i piloti, che è sempre qualcosa in più. In posti dove la Formula 1 ha bisogno di una spinta collaterale, ben vengano anche tutti questi show di contorno a un Gran Premio.
Assolutamente, mi trovi concorde con te. E prima di parlare di scuderia Ferrari, io volevo allacciarmi un attimo con quello che ha detto George Russell, che si è ritrovato contrario a quella che è stata la presentazione in maniera molto plateale, un po' alla, diremmo noi, la classica americanata, fatta ai piloti di Formula 1, perché George Russell ha detto: questo ci va a distrarre non poco, prima fare una cosa del genere, prima della gara ci distrae molto. Tu ti senti concorde con le parole del pilota di Kings Lynn?
Non mi sembra che Verstappen si sia distratto molto, o che Alonso si sia distratto molto. E Verstappen è stato anche più protagonista di Russell. Hamilton stesso è stato più protagonista di Russell. Credo che a quei livelli lì sappiano benissimo come ritrovare la loro concentrazione, anche se hai questi 10 minuti di presentazione. Quindi fa parte del gioco. Forse se Russell fosse stato accolto come è stato accolto Hamilton, avrebbe detto qualcosa in maniera diversa, insomma. Non mi sembra che ci siano state mancanze di concentrazione all'inizio della gara da parte di nessuno, perché tra l'altro ieri a parte Sargeant, che ha fatto qualche pasticcio, ma li fa comunque, non mi sembra che ci siano stati errori da parte dei piloti.
Anzi, Alonso era talmente concentrato che sul grande schermo riusciva a guardare e
A vedere
la gara
la gara del compagno di squadra. Quindi anche questo è vero, anche questo è vero, Umberto. Io direi, Chiara, Scuderia Ferrari, una macchina da interpretare.
Sì, abbiamo visto una Ferrari un po' complicata a Miami, ecco. Sicuramente non ha lasciato le stesse sensazioni che aveva lasciato dopo il primo podio ufficiale conquistato da Charles Leclerc, sia nella sprint che poi nel Gran Premio della Domenica, ecco. Abbiamo visto anche, secondo me, un Leclerc un po'... Non vorrei dire arrabbiato, forse tanto deluso un po' da se stesso, forse per l'errore più che altro quello della qualifica, che va a pesare ovviamente un po' di più di quello fatto nelle libere, e soprattutto al termine della gara, per una gara in cui è riuscito a fare ben poco, tant'è che addirittura si è trovato in difficoltà nelle lotte con una Haas, ecco. Quindi volevo chiedere a Umberto, questa Ferrari è una macchina che è difficile da interpretare, o tutto ciò che sta succedendo all'interno della gestione sportiva con questi cambiamenti ha un forte impatto su quello che è poi l'andamento del mondiale?
Ecco, speriamo che sia veramente soltanto una macchina da interpretare e non una macchina da buttare. La resurrezione è durata una settimana, non di più. Io credo che non sia stata una vera Ferrari quella che abbiamo visto in quest'ultima gara a Miami. È una Ferrari veramente di difficile interpretazione, perché non puoi pensare che una macchina sia completamente da buttare se in assetto qualifica è una macchina che può competere per la pole position, grazie anche all'abilità di Charles, certo, però è una macchina che è molto vicina alle Red Bull. E poi in gara abbiamo avuto una macchina dai due volti, perché ad esempio Sainz è partito fino al cambio gomme a retto ai livelli di Alonso. È vero che Alonso probabilmente stava conservando le gomme, non stava spingendo, tra l'altro Alonso è l'unico che ha usato due set di gomme usate o perlomeno rodate durante tutta la gara, però nella prima parte fino al cambio gomme Sainz ha tenuto il suo ritmo. Leclerc al contrario è partito con una fatica pazzesca, poi dopo ha avuto dopo il cambio gomme ha avuto almeno fino a che non è arrivato sotto Hamilton e quando finalmente è riuscito a liberarsi di Magnussen, qualche giro decente, non dico ottimo ma decente. Quindi è una macchina molto che ha evidentemente una finestra di utilizzo molto molto bassa. Leclerc si è lamentato molto molto stretta. Leclerc si è lamentato molto perché diceva che la macchina saltava da matti, ma lo si vedeva anche quasi a occhio nudo dalla telecamera quanto rimbalzava la sua Ferrari. Tra l'altro, la cosa che abbiamo fatto notare anche ieri sera a Race Anatomy è la differenza nell'altezza da terra tra la Red Bull e la Ferrari. Tu hai visto la Red Bull che dall'inizio alla fine manteneva praticamente sempre la stessa altezza da terra, perché hai visto che comunque sia all'inizio quando ha fatto il famoso triello Alonso che alla fine quando poi ha superato Perez, quindi conservatori pieni all'inizio e vuoti alla fine, la macchina continuava a toccare terra. La Ferrari tu hai visto che non toccava, che era sempre comunque altissima rispetto all'asfalto, è una macchina molto sensibile sui cordoli, lo abbiamo visto negli incidenti di Leclerc di sabato. È una macchina molto difficile, è una macchina che Leclerc non è mai riuscito a portare al limite in gara, e anche in qualifica ha avuto le sue difficoltà, perché Leclerc sappiamo quanto è bravo nel giro secco, eppure ha sbagliato venerdì sera e ha sbagliato sabato due volte, quindi evidentemente è una macchina che per raggiungere certe prestazioni diventa molto difficile da guidare anche per un fenomeno come lui sul giro secco. Il problema, la Red Bull ormai è di un altro pianeta, ne parleremo dopo, però questa Ferrari aveva lasciato Baku con la convinzione di aver ripreso il secondo posto tra i costruttori e di poter pensare di andare ad avvicinarsi alla Red Bull nelle prossime gare del campionato. Adesso deve ancora pensare di risuperare la Mercedes, che tra l'altro aveva una macchina nuova a Imola, e pensare di avvicinare un Aston Martin che in questo momento è, grazie ad Alonso, perché Stroll è molto molto indietro, la seconda forza del campionato.
Umberto, prima di dare la parola ad Alessio, volevo leggerti questa domanda che ci scrive il nostro Luigi Gioia, che ci chiede: secondo voi Leclerc è andato così piano in gara a causa dell'impatto nella Q3?
No, è andato così piano in gara perché non riusciva a spingere al limite la macchina saltava molto, non aveva timore rispetto all'incidente che ha fatto, ma proprio è una macchina che non gli dava mai fiducia, e per cercare di non riusciva mai a spingere al limite, lo ha confessato dopo alle televisioni, che proprio era una macchina che non sentiva mai e non gli dava mai la fiducia per poter spingere. E ma l'hai visto, ha avuto difficoltà a superare Magnussen per gran parte della gara, con una Haas che non è sicuramente una macchina superiore alla Ferrari, eppure in quello stint di gara lo era, e quindi è questo, che l'inconsistenza di questa macchina, che non riesce a avere lo stesso comportamento dall'inizio alla fine di un Gran Premio, è un grande problema, perché un pilota non sa mai la reazione della macchina a una sua manovra, e quindi non riesce a correre al 101%, ma deve stare un po' più indietro, e poi mancano le prestazioni.
E almeno la si porta a casa. Alessio, te la domanda.
Umberto, volevo chiederle invece una cosa che riguarda più Sainz, perché Carlos ha avuto due prestazioni ben differenti tra il Gran Premio d'Azerbaigian e questo di Miami. Qual è quindi il fattore determinante che ha fatto notare per questa differenza?
Credo la fiducia nella macchina, sicuramente, che a Baku non ha mai trovato. A Baku ha avuto uno forse dei suoi peggiori weekend, perché non ha mai trovato il feeling e il ritmo con la macchina. Qui la macchina è un po' cambiata, perché i tecnici ci fanno notare come sia cambiato il fondo piatto, è cambiato il pilone posteriore dell'ala, il lettone posteriore è cambiato per la conformazione particolare di Baku, ma il fondo è un cambiamento importante da quello che ci hanno evidenziato i tecnici. Evidentemente Carlos ha trovato una macchina più vicina alle sue qualità di guida, ha avuto più fiducia, fin da venerdì hai capito che Carlos era diverso rispetto a quello visto a Baku. Poi in gara non ha potuto fare più di tanto, neanche per resistere a Russell, soprattutto dopo il cambio gomme ha perso completamente quel ritmo che aveva nella prima parte della gara. Anche lui ha trovato una macchina molto differente tra la prima e la seconda parte del Gran Premio.
Umberto, rimanendo sempre su quella che è la SF23, io ti chiedo, il manuale di istruzioni se l'è portato a casa Mattia Binotto?
Era una mia battuta all'inizio anno che si sta rivelando purtroppo molto, molto veritiera, perché non riesco a pensare che che i tecnici rimasti a Maranello non capiscano come mettere a punto la macchina, perché è una macchina che è vero che può avere delle difficoltà di messa a punto, però che dopo 5 gare tu abbia ancora tutte queste difficoltà lascia molto molto perplessi. Credo che abbia potuto giocare un ruolo importante anche il cambiamento dell'asfalto di Miami, arrivato a sorpresa, arrivato nell'ultimo periodo, perché le simulazioni erano state fatte su un altro tipo di asfalto. Lo dimostra, secondo me, anche la prediction della Pirelli, perché se tu vai a vedere la prediction fatta dalla Pirelli, che è fatta sui dati che loro avevano sull'asfalto e sulla media ovviamente di tutti i team, nella prediction Pirelli non c'era la strategia poi usata da Max per vincere la gara. Quindi vuol dire che l'asfalto nuovo ha cambiato molto le carte in tavola, una pista che è stata 2 secondi più veloce subito, una pista che cambiava col passare dell'ora di qualifica in modo impressionante, e quindi anche questo può sicuramente aver complicato la vita della Ferrari, che oggi è molto sensibile alle altezze da terra, e quindi si è trovata in pratica una situazione reale molto diversa da quella studiata al simulatore.
Esatto, Umberto. C'è una domanda molto interessante da parte di Luca Loiacono, che ci chiede una considerazione forte. Potrebbe essere ripensato una volta per tutte il concetto di Leclerc prima guida? Sainz si sta adattando e porta a casa risultati. Che poi, diciamo, Leclerc prima guida non è mai stato ufficializzato in Ferrari, però un po' alla...
Non è mai stato ufficializzato, lo è in pratica di fatto, ma non pubblicamente. Ma io credo che ci sia differenza tra Carlos e Charles. Charles è quello che riesce a inventarsi qualcosa di particolare. A Baku in qualifica ha fatto 2 qualifiche di fila, perché c'è stata anche quella della sprint, ha fatto qualcosa di fenomenale, ha qualcosa in più. Carlos, Leclerc può arrivare a delle punte da 9, da eccellenza. Carlos è un 7,5-8, sempre costante. Leclerc è quello che riesce a inventarti qualcosa, a portare la macchina oltre il valore della macchina, almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto. Certo, deve cominciare a sbagliare un po' meno, perché 2-3 errori a stagione secondo me sono possibili. Se incomincia a farne di più, allora poi ti vengono dei dubbi, però insomma io credo che Charles abbia un margine superiore a Carlos, e quindi meriti di avere un occhio di riguardo differente.
Assolutamente, c'è quel talento cristallino che comunque non hanno tutti i piloti, lo notiamo comunque dalla griglia, dal circus che ci apprestiamo a vedere durante ogni weekend di gara. Umberto, continuando sempre per quanto riguarda Scuderia Ferrari, io volevo chiederti, leggendoti peraltro quella che è la domanda del nostro Riccardo Gambini che ci segue sempre, non è che l'auto ha uno sviluppo ormai plafonato proprio per la sua filosofia progettuale? E io a questo ti chiedo se poi dall'Emilia Romagna e poi dalla Spagna, dove arriveranno gli aggiornamenti più corposi, si parla addirittura di pance nuove montate sull'S23, possa cambiare qualcosa all'interno dei box di Maranello. Certo, magari non una vettura da titolo mondiale, però da una seconda forza più
No,
costante.
hai ragione. Io credo che qui siamo solo all'inizio degli sviluppi. Lo sviluppo portato a Miami su una pista, tra l'altro, difficile, è comunque uno sviluppo
Particolare.
importante perché cambia un po' la filosofia, quel fondo che abbiamo visto. E gli sviluppi che arriveranno a Imola e a Barcellona sono quelli che dovrebbero permettere alla Ferrari di ritornare ad essere la seconda forza di questo campionato. Non vedo una Ferrari che improvvisamente lotta con la Red Bull per vincere, il mondiale. Forse per vincere qualche gara, cominciare magari da Monte Carlo, però vedo una Ferrari che con gli sviluppi può lottare con Mercedes e Aston Martin. Tra l'altro, se noi andiamo a vedere questo mondiale, se togli la Red Bull, quella di Verstappen, il mondiale sarebbe bellissimo, perché tu avresti tre scuderie che sono molto vicine nel punteggio, molto vicine nelle prestazioni, quindi avremo dei duelli veri in pista.
È vero, sarebbe quasi utopico pensare che comunque le nuove monoposto erano progettate proprio per vedere situazioni come hai appena descritto, più di due team battagliarsi a vicenda per il
Sì, qui in
titolo
realtà tu hai un mondiale diviso in tre fasce, la
mondiale.
Red
Sì,
Bull, Mercedes, Aston Martin e
monomarca.
Ferrari, e poi le altre hanno 14 punti, le più vicine. Cioè, l'Alpine sta un po' crescendo, però Alpine, McLaren e le altre sono tutte molto, molto
Sì.
indietro rispetto alle tre di seconda fila.
Umberto, ultima, poi chiudiamo con Scuderia Ferrari. Il nostro Fabi ci chiede: secondo voi, qual è stato il fattore che ha portato la gialla a essere a inizio gara meno prestazionale della bianca e poi molto prestazionale verso il finale?
Ma in realtà mi sembra che a rendere prestazionale
È
quella
stata la
gomma sia
bianca,
stata
vero?
soprattutto la Red Bull con Verstappen. È impressionante come lui, quando aveva 30 e rotti giri sulle gomme, riuscisse a fare dei tempi migliori a quelli che avevano le gomme nuove, che è una cosa che non è mai capitata su altre piste con altre mescole. Quindi vuol dire che il consumo della gomma della Red Bull ieri era praticamente nullo, perché lui riusciva a fare gli stessi tempi che faceva all'inizio del set, li faceva poi anche alla fine del set, ed è qualcosa di particolare. Le temperature sono state notevoli, la pista ha avuto un'evoluzione particolare anche durante la gara, quindi ci sono tanti fattori che poi sono andati a giocare, però mi sembra che alla base di tutto ci sia la Red Bull, soprattutto con Verstappen, che non consuma assolutamente le gomme, anche se ieri il problema Ferrari non è stato quello del degrado delle gomme. Sono stati
Certo.
altri problemi da Ferrari.
Tutto il resto.
Tutto il resto, sì.
Umberto, prima di chiudere con Scuderia Ferrari, oggi è un giorno particolare perché è 8 maggio e per noi appassionati questo giorno ci riporta purtroppo alla memoria del GP del Belgio, quel tragico appuntamento in cui Gilles Villeneuve perse la vita. Tu con Luca Dal Monte avete scritto un bellissimo libro dedicato, un libro particolare dedicato a Gilles Villeneuve. Quindi volevo chiederti un tuo pensiero al riguardo di questo grande pilota che secondo me è doveroso fare, soprattutto chi meglio di te.
Hai fatto assolutamente bene a ricordare Gilles come tutti gli 8 maggio, perché Gilles è ancora un pilota che è nel cuore dei tifosi ferraristi. È un pilota che ha vinto pochissimo. Se tu vai a vedere l'albo d'oro di Gilles, è veramente misero rispetto a quello che ha lasciato, alla memoria che ha lasciato. Perché? Perché è un pilota che ha sempre corso con il cuore, è un pilota che ha sempre dato tutto se stesso per ottenere qualcosa in più da quella macchina. Ed è un pilota che ha avuto anche. Aveva un talento notevole, ma aveva anche una generosità straordinaria, perché noi non dobbiamo dimenticare che se Jody Scheckter è diventato campione del mondo è anche perché Gilles in quel 79 lo ha aiutato profondamente, pensando che poi sarebbe arrivato il suo momento, che invece, ahimè e ahi noi, non è mai arrivato. Per cui è stato assolutamente anche un uomo squadra, perché in quel momento, in quel 79, non era per nulla scontato che lui aiutasse il suo compagno di squadra a vincere il mondiale rinunciando alle sue aspirazioni. Quindi anche in questo ha dato delle lezioni. E poi la generoso, perché lui veramente dava tutto se stesso, anche oltre, per ottenere qualcosa da quella macchina. Purtroppo poi invece tutto è finito perché si è rotta anche un'amicizia, perché Gilles era anche un animo sensibile. Come diceva l'ingegner Forghieri, era un puro comunque Gilles, era uno che si fidava della gente, era uno che si fidava di quelle che per lui erano amicizie, che poi non si sono rivelate tali fino in fondo. La fine è stata molto tragica, la fine dell'amicizia con Pironi, poi quello che è capitato in quelle settimane tra Imola e Zolder. Però è bello che i ferraristi non lo dimentichino e tutti gli 8 maggio, ormai da 41 anni, pensino a lui.
Io ovviamente vi consiglio l'acquisto del libro di scritto da Umberto Zappelloni e Luca Dal Monte, perché è un libro che deve esserci nella collezione di ogni appassionato del motorsport, soprattutto della Formula 1. Quindi grazie per il tuo pensiero.
Ma guarda, io devo dirti che noi abbiamo avuto una bella soddisfazione con Luca quando l'anno scorso abbiamo fatto anche un'edizione inglese del libro, sì. E l'ha letta Joanna Villeneuve, la moglie di Gilles, e poi ha incontrato Luca a un evento in Canada, a un Ferrari Club in Canada, e gli ha detto: ma siete riusciti a rendere veramente Gilles quello che era veramente, e questa per noi è stata veramente una gran bella soddisfazione.
Considera che quel giorno Luca, poi magari faremo una diretta di Paddock GP insieme a te e Luca anche, Luca era proprio a quell'evento in Canada, ed era in diretta con noi a Paddock GP, quindi abbiamo assistito, è stato molto molto bello. Alessio, Red Bull o Max Verstappen, chi è veramente imbattibile secondo te?
Qui posso dire che veramente abbiamo trovato quest'anno un'armonia perfetta. Vediamo come la RB19 e Verstappen vadano veramente bene insieme. Hanno un feeling. Verstappen ha trovato un feeling con questa vettura che è davvero migliorato rispetto a quello degli altri anni. E appunto oggi sta rincorrendo il suo terzo titolo consecutivo. Devo dire che Max ha avuto l'opportunità di trovarsi comunque in una squadra che ha puntato su di lui sin da subito, e già in 5 Gran Premi quest'anno abbiamo potuto vedere come però qualcuno gli stia mettendo il palo tra le ruote, e questo può essere preoccupante da un certo punto di vista, però che dire, la prestazione a Miami ha spiegato tutto quello che c'era da scoprire.
Umberto, secondo te questa Red Bull può davvero andare a rompere il record di vittorie che detiene la McLaren di Senna e di Prost?
Questa mi sembra una macchina quasi perfetta. Certo, i Gran Premi quest'anno sono tanti, non sono i 16 di quella McLaren di Senna e Prost, sono 23, sono tanti, e che in una Formula 1 che è sempre comunque così esasperata, tutto funzioni sempre al 100%, è comunque obiettivamente molto difficile. Però io credo che Max sia l'interprete straordinario di questa auto. Lo abbiamo visto con la rimonta che ha fatto ieri, insomma, aveva la grande occasione Sergio Perez per magari balzare in testa al campionato, ma Max, pur partendo lontano dopo l'unico errore del suo weekend all'inizio del Q3, ha fatto una gara perfetta. Però se Max non c'è, dietro di lui c'è Perez, cioè con questa Red Bull Perez comunque arriva secondo, non è che come l'anno scorso spesso gli capitava, rincorreva e si faceva superare o da una Ferrari o da qualcun altro. Quest'anno è una Red Bull che è destinata a fare spesso 1-2, ci sono però dei gran premi, degli appuntamenti, io penso soprattutto a Monte Carlo, poi magari a Singapore, in cui un Leclerc, anche un Fernando Alonso, potrebbero giocare qualcosa di importante, perché poi lì non è così facile superare, e quindi non è così scontato che la Red Bull riesca a vincere il 100% delle gare, anche se come prestazioni non c'è paragone. Io credo, il mondiale oggi può, secondo me è finito, lo ha vinto Verstappen già dopo 5 gare, perché non vedo come, cioè il gap è troppo alto, soprattutto in condizioni da gara. Vedi che la Red Bull a parte le qualità che aveva lo scorso anno è ancora progredita, è ancora migliorata, quindi è veramente, e ha anche l'affidabilità, per cui è molto molto complicato andarli a battere.
Non so se Alessio ha domande inerenti alla Red Bull, altrimenti vado io.
Io una.
Vai.
No, detto, prendendo appunto quello che hai appena detto, no? Che vede già il mondiale finito nelle mani di Verstappen, al di là della politica Red Bull che tutti conosciamo, pensi che quindi Perez non possa svegliarsi una mattina e dire ci provo?
Ma secondo me ieri lui ce l'aveva l'idea. Infatti, sabato pomeriggio ha detto: in una gara normale non credo che Max diventi un problema per me. Insomma,
È
abbiamo
stato
visto che
l'unico a
invece
dirlo, tra l'altro.
è stata una gara normale e Max lo ha sverniciato. Insomma, credo che Perez non sia quel Rosberg che ha battuto Hamilton, quel Rosberg che poi è andato fuori di testa comunque perché ha dovuto smettere, tanto si è spremuto in quell'anno per battere Hamilton. Ecco, non credo che Perez sia quello. E quindi il confronto è molto, molto lontano tra i due. Cioè, Max è di un'altra categoria, senza ombra di dubbio.
Umberto, cambiamo un attimo velocemente tema, poi passiamo ai top and flop. Volevo chiederti, questo Fernando Alonso, che tanto butta frecciatine alla scuderia Ferrari, lo abbiamo visto ieri ai microfoni di Mara San Giorgio, che è ancora il dente un po' avvelenato nei confronti
Un po'.
del cavallino di Maranello.
Però in pista ha dimostrato di correre con una saggezza infinita,
Sì.
perché il Fernando Alonso di qualche anno fa magari si sarebbe fatto ingolosire partendo là davanti e avrebbe tentato di fare qualcosa che però era molto complicato andare a stare davanti alle Red Bull. Invece aveva ben chiaro in testa il suo obiettivo, salire sul podio, e ha corso tutto concentrato per salire sul podio. E quanto sia la differenza che porta lui, la vedi tra le prestazioni sue e quelle di Stroll, che si stanno quest'anno molto più allargando rispetto anche al passato con i compagni con gli altri compagni di squadra di Stroll. E quindi io credo che Fernando sia veramente in una seconda giovinezza perché sta correndo anche con una grande maturità. Tra l'altro sabato ha fatto anche la qualifica, non è mai stata la sua specialità, ha fatto anche un'ottima qualifica. È una Red Bull che grazie a lui oggi è la seconda forza del campionato, forse sta raccogliendo anche più di quello che meriti, non lo so, però dobbiamo tenere conto di una cosa importante. La Red Bull l'anno scorso era settima nel campionato, quindi aveva molte più ore, ha molte più ore di sviluppo in galleria del vento rispetto ai team che erano davanti in classifica, secondo la redistribuzione, no, delle ore fatte dalla federazione, e va detto che le ha sfruttate tutte. È un team che si è costruito molto seriamente, non bastano i soldi per vincere, e Stroll, padre, credo che abbia le idee chiare su come si costruisce un team vincente, e stiamo vedendo i risultati. E Alonso, adesso ci scateneremo tutte le critiche dei grandi tifosi di Vettel, che sappiamo quante ce ne sono in Italia, però Alonso sta dando all'Aston più di quello che non ha dato Seb.
Assolutamente vero. Mi ritrovi tra i fan di Sebastian Vettel, però da giornalista bisogna essere obiettivi, è innegabile ciò che dici. Fernando Alonso ha dato quello step evolutivo in più ad Aston Martin e sono felice anche di vedere una vettura di un marchio così blasonato, così competitiva, come merita di essere, perché comunque si è costruita da sola. Vediamo com'era ai tempi della Racing Point e come piano piano sta avanzando
Esatto.
nella gerarchia della classifica costruttori, anche magari piano piano aspettiamo l'anno prossimo vedere anche quella piloti, perché non si sa mai. Umberto, prima di svincolarti, ti chiedo i top and flop di questo GP di Miami.
I top ne abbiamo parlato. Verstappen e Alonso sicuramente sono tra i top di questo Gran Premio, perché Verstappen ha fatto una gara perfetta. Forse anche oltre, insomma, lo scriveva un lettore prima, ho visto scorrere sotto la domanda, quel sorpasso a 3 è stato qualcosa di veramente clamoroso, insomma. Alonso ne abbiamo appena finito di parlare, ci metterei Russell forse, perché Russell è finito ancora davanti a Hamilton, e per
Sì.
lui è comunque una bella soddisfazione. È ancora una Mercedes che soprattutto in qualifica stenta e fatica tantissimo, poi in gara va un po' meglio, ecco, è un po' l'opposto rispetto alla Ferrari. Però lui è stato ancora davanti a Hamilton e credo che sia significativo per lui. Tra i flop non ci sono dubbi la Ferrari, più che i due piloti che hanno fatto del loro, certo Charles ha sbagliato in qualifica e non avrebbe dovuto, però il problema vero è la macchina, è la Ferrari, non la squadra, perché come sottolineavamo anche ieri a Race Anatomy, comunque i meccanici, quel cambio gomme in 2-2 l'hanno fatto, sono stati perfetti. La macchina invece ha dei problemi e la gestione della macchina ha ha dei grandi problemi, la McLaren, che è l'oggetto misterioso di questo inizio di campionato del mondo, perché fanno anche delle scelte bizzarre, far partire Piastri e Norris con le gomme rosse, dopo che ci avevi già provato l'ultima gara, avevi visto che non funzionava, a riprovarci su quella pista e dover cambiare gomme subito dopo al decimo, dodicesimo giro, hai ammazzato la gara di tutte e due, quindi non aveva assolutamente senso. E poi forse, ma io ci metterei Perez, perché comunque alla fine ha perso una grande occasione, quindi anche se è arrivato secondo, anche se ha fatto la pole position, poi non riuscire a resistere a Max come lui pensava è stato un po' un flop. Io credo che lui sia uscito un po' arrabbiato da questo Gran Premio, o perlomeno consapevole del fatto che Max ha parecchio di più.
Molto di più, stessa parità di vettura, il team sappiamo che è dalla sua parte, però comunque c'è da dire che è il talento che lo ripaga. Umberto, io ti ringrazio di essere stato un nostro ospite per questa prima mezz'ora, noi continuiamo per un'altra mezz'oretta.
Io che ringrazio voi, buon proseguimento con la vostra trasmissione e ci sentiamo presto per un'altra,
alla prossima,
per un'altra occasione, un magari sperando di commentare una vera resurrezione Ferrari.
Lo speriamo un po' tutti.
Speriamo.
Grazie.
Ciao, buon proseguimento.
Grazie, ciao Umberto.
Ciao, ciao.
Allora ragazzi, io direi di continuare perché ci sono delle domande rimaste non lette, ma l'abbiamo fatto ragazzi, voi che ci state ascoltando, che ci state seguendo, siete in tantissimi e vi ringrazio infinitamente di ciò. Non l'abbiamo fatto perché appunto Umberto per questa sera solitamente rimane con noi per tutta la durata della puntata di Paddock GP, però questa sera aveva soltanto una mezz'ora a disposizione, però nonostante ciò lui è sempre molto lieto e felice di far parte di questa trasmissione, noi ne siamo molto molto grati, perché comunque parliamo di Umberto Zappelloni. Intanto mi ero dimenticato anche nella fretta di montare avanti il banner, però va bene così. Intanto tra l'altro noi siamo anche su Fanta Formula 1, quindi poi se voi volete unirvi alla nostra lega e giocare, il codice lo trovate sovraimpressione. Alessio, io vado a prendere un attimo qualche domanda. Vado a prendere proprio questa di Luigi Gioia, che ci chiede: per la Ferrari potrà esserci un aggiornamento sul DRS dato l'arrivo di tecnici della Red Bull?
Beh,
è una domanda un po' tecnica, sono stato un po' stronzetto, però so che puoi rispondere.
Beh, allora sì, da questo punto di vista penso che la Ferrari si stia muovendo molto. Abbiamo notato come appena avuto l'ok dalla dirigenza, Frederick Vasseur ha cominciato a cercare tecnici da qualsiasi parte nel mondo che potessero andare a potenziare un po' il livello di produzione, di sviluppo della scuderia Ferrari. Sicuramente l'arrivo di membri dall'interno di Red Bull può cambiare le sorti dello sviluppo appunto della vettura e renderla anche più performante. Però, come anche detto prima da Umberto, è davvero difficile poter vedere qualcuno che possa impensierire la Red Bull per questa stagione.
È difficile perché è una vettura molto competitiva, molto molto forte, però non si sa mai ragazzi, tutto può accadere, anche se è un po' impensabile, almeno per il lungo.
Sia per il campionato, sì, esatto, il campionato è lungo, è vero, però io credo che per quest'anno raggiungerli sia veramente veramente difficile, anche perché la Red Bull, figlia di Adrian Newey, è nata bene fin dall'inizio, no? Questa nuova macchina ad effetto suolo. Tutte le altre piano piano stanno andando in quella direzione, che sicuramente può essere copiata, ma il problema è anche farla funzionare a dovere, ovviamente, perché la ricetta segreta ce l'ha il buon Adrian Newey e ce l'ha solo lui, ovviamente. Quindi ecco, forse quest'anno complicato, e secondo me sarà complicato anche l'anno prossimo, a meno che Red Bull non faccia un piccolo passo indietro, non decida con umiltà.
O magari Aston Martin faccia due passi in avanti, ovvero un balzo in avanti.
Allora, sai che su quello, cioè, io ci spero tanto, perché sono di parte con Fernando Alonso, ovviamente non con Lance Stroll, perché...
Penso che lì non lo siano neanche in famiglia di parte con Lance Stroll.
No, credo che con l'arrivo di Alonso anche papà Lorenz abbia capito che forse il figlio, per quanto ogni tanto, soprattutto di solito quando piove, abbia delle prestazioni comunque valide sotto la pioggia, Lance Stroll. Però diciamo che non piovendo per 23 gare, per fortuna su 23, tutto il resto viene un po' a mancare, ecco. Però io ci spero, in Aston Martin. Cioè,
Ma
detto, però nel caso Raff te lo dico, non succede, ma se succede il terzo titolo di Alonso, io mi prendo un anno di ferie, vado in giro a festeggiare per un anno. Cioè, così vi trovate me che passo sotto tutte le vostre case con la macchina, suonare la
a
bandiera, il
festeggiare
faccione di
bandiera
Alonso.
San Martin, macchina che da blu diventa verde, così, perché
Sì,
una
assolutamente.
volta che si festeggia in grande. Ci arriva un'altra domanda tecnica, questa volta da Luigi Gioia. A proposito di domande tecniche, ci chiede lui: riuscite a spiegarmi come Verstappen, partendo con la gomma bianca, è riuscito a essere più veloce delle altre vetture con gomma gialla? Innanzitutto lui sa gestire bene la gomma. Lo ha imparato soprattutto nelle ultime stagioni. Ha una vettura anche che gli permette di essere molto gentile nel dosare la suola delle proprie scarpe, quindi delle coperture Pirelli. Aggiunta a questo, la vettura ottima, questa RB19 che non ha uguali. Poi, se tu vai a vedere altre vetture come la Ferrari, che comunque si ritrova ad avere per problemi di setup, quindi anche il setup può essere un'incognita molto rilevante nella gestione della gomma, nel range vitale di una gomma, perché laddove la S23 gli ingegneri non sono in grado di capirne il giusto setup, caro Luigi, stessa cosa non accade in casa Red Bull. Quindi questo va a influire molto anche sulla vita delle coperture. In questo caso Max Verstappen ha mostrato molto. Poi comunque in parte aveva risposto a questa domanda anche il nostro Umberto Zappelloni poc'anzi. Detto ciò, Chiara, io ti chiedo, parlando di Aston Martin, e poi voglio il parere anche del nostro Alessio, quest'anno non succede, ma prossimo anno, secondo te, davvero possiamo vedere un Fernando Alonso capace di impensierire Max Verstappen per la lotta al titolo mondiale?
Allora, per quanto potrebbe farmi piacere, non credo, nel senso che vedo ancora tanta strada da fare da parte di Aston Martin, ma non tanto forse a livello di squadra, perché lo dicevamo prima, no? Lawrence Stroll credo che in questi anni abbia fatto un lavoro perfetto nel mettere insieme quello che è un team che possa avere una mentalità vincente, che alla fine è un po' la base che serve per reggere soprattutto la pressione altissima che esiste in un mondo come quello della Formula 1. Ecco, forse a livello tecnico, nonostante l'enorme cambiamento che c'è stato dall'anno scorso a quest'anno, lo diceva prima Umberto, l'anno scorso Aston Martin non è andata particolarmente bene. Quest'anno hanno presentato una macchina che hanno voluto cambiare al 95%, con cui hanno voluto rischiare, e il rischio al momento sta ripagando. Ecco, forse però mettere insieme in fretta tutti questi pezzi potrebbe giocare un po' l'effetto opposto, ecco, rispetto a una Red Bull che comunque è anni che si sta costruendo per arrivare, cosa che poi è successa nel 2021 con Max Verstappen, ha il titolo mondiale, prima quello piloti e poi anche quello Red Bull. Quindi forse a livello di titolo mondiale no, però nel caso in cui Aston Martin prosegua bene su questa strada, quindi anche a livello di sviluppo, e riesca a fare ulteriori passi avanti, io credo che Alonso possa essere un ospite più scomodo rispetto a Perez, proprio
Esatto,
a livello di lotta in pista.
esatto. Tra l'altro, Luigi, riallacciandomi un attimo a quella che è stata la tua domanda, il buon Luca corre in mio soccorso e ci spiega anche: la gentilezza sugli pneumatici deriva dallo stile di guida e dalle qualità telaistiche della vettura. Se facessimo una termodiagnosi, vedremmo una perfetta distribuzione delle temperature. Questo è giusto per chiudere poi in maniera perfetta. Grazie Luca per questo ottimo commento, quella che era la domanda posta dal nostro Luigi. Parlando sempre di coperture Pirelli, il nostro Riccardo ci dice: pensare che Ferrari aveva anche collaudato le gomme Pirelli per questa stagione, quindi oltre il danno anche la beffa.
Anni che fanno i collaudi delle gomme Pirelli, eppure rimane un problema grosso quello del degrado gomme in casa Ferrari, che per questo weekend non si è presentato in maniera grave come in precedenza, tra le altre cose. Lo dicevamo anche questo prima, il degrado gomme è stato forse l'unico non problema della SF23 a Miami.
Sì. Tra l'altro, però, il problema di questa SF23 a Miami è stata l'incostanza comunque nel ritmo di gara per quanto riguarda sia il passo, perché non si riusciva un attimo a capire il motivo per cui la vettura funzionasse in maniera completamente diversa con gomme differenti, perché sì, ci sta il cambiamento, però non radicale come è stato visto ieri, con un esempio un Charles Leclerc nel primo stint di gara. Chiuso, ne parlavamo prima con Umberto, da Kevin Magnussen, che è un ottimo pilota, ma non guida una vettura competitiva tanto quanto la SF23, anche se la Ferrari di quest'anno non è assolutamente a livello di quella dell'anno scorso, però no, la Haas non è allo stesso livello, giusto, Alessio?
Esattamente, sì. Anzi, teoricamente dovrebbe, perché per quello che chiaramente Ferrari ha a livello di personale che sviluppa, a livello di fondi e che comunque ha saputo gestire molto meglio, e a livello anche di talenti che ha in squadra, è chiaro che comunque a un certo punto la domanda ce la si fa, perché chiaramente lottare con Mercedes, lottare con Aston Martin sarebbe stata anche una cosa abbastanza piacevole, no? Perché significava vedere Ferrari fare un passo in avanti rispetto agli ultimi quattro Gran Premi. E invece ha avuto difficoltà Charles anche a superare Kevin, che ha una difesa molto molto particolare e aggressiva. È un pilota che personalmente trovo molto piacevole da vedere, nonostante gli episodi curiosi del
I
passato.
precedenti con
Esatto,
Nico Hülkenberg.
però devo dire, è stata una cosa molto particolare, difficile da interpretare e che penso abbia fatto suonare un altro campanello d'allarme in casa Ferrari, perché è molto strano.
Io ti chiedo a questo punto, come vedi la situazione chiamata Charles Leclerc?
Allora, ne stavo proprio riflettendo prima e pensavo al fatto che comunque Charles abbia rilasciato un'intervista durante il weekend zero dicendo che appunto c'era un grande amore nei confronti della Ferrari e voleva vincere con Ferrari. Bene, però il tempo chiaramente fa il suo corso e le opportunità diminuiscono. È chiaro che se ti trovi in Ferrari, se Ferrari sbaglia una stagione, può capitare, sbaglia un'altra, può capitare, ma sono ormai tante stagioni che Charles non ne vede una buona.
È dal 2019, praticamente da quando è arrivato, anche se lui doveva
Esatto.
essere anche cosciente che queste situazioni vanno avanti dal 2008, ormai.
Assolutamente sì, assolutamente. Però chiaramente andando avanti dal 2008, magari si pensava in casa Ferrari che Charles potesse essere proprio il pilota giusto sulla macchina giusta con l'arrivo della nuova generazione tecnica che è cominciata lo scorso anno. Ma io non credo che Charles abbia più quella tranquillità di dire voglio restare in Ferrari che c'era prima, perché ora il tempo passa e la situazione con i top team è molto complessa, perché Mercedes penso che voglia, fin quando Lewis rimarrà in Formula 1, mantenere questa coppia perché molto molto preparata. Red Bull in questo momento si trova con un pilota perfetto e un altro che comunque fa la sua parte anche in maniera egregia, e non credo che poi Charles abbia tanti varchi. Deve riflettere molto bene su tutto questo.
Vero, mi trovo d'accordo con quelle che sono le tue parole. Tra l'altro, tu hai detto una cosa che ci tengo un attimo a sottolineare, e Chiara magari mi darà anche ragione di questo. Tu hai detto che Leclerc era visto come l'uomo giusto per la Ferrari, ma lo erano anche, almeno per quella che è la storia recente, Fernando Alonso all'epoca e Sebastian Vettel. Anzi, Sebastian Vettel, essendo di etnia tedesca, era visto come era denominato, i giornali, io mi ricordo all'epoca ancora non scrivevo, ma in quell'anno, nel 2015, o meglio a novembre 2014, titolavano è arrivato il nuovo Schumacher, il nuovo Kaiser addirittura,
Sì.
perché Schumacher era chiamato il Kaiser tra le mura della Ferrari e poi è diventato un soprannome a livello mondiale. Per cui poi anche questi, tra l'altro, in questi giorni leggevo un articolo, non mi ricordo su quale sito, avevo perso un attimo, leggevo un articolo, non ricordo su quale sito, che andava a fare un paragone, tra l'altro un articolo che se non sbaglio abbiamo scritto anche noi un po' di tempo fa, il paragone su come questa tuta rossa, quella della Ferrari, pesa su nomi di grandi piloti, Fernando Alonso, Vettel e appunto Leclerc, perché comunque ha le doti di essere un campione del mondo, ne parlavo anche oggi. Ha le doti di essere un campione del mondo, ma il tempo inizia a scorrere, come dicevi anche tu, Alessio, e quindi sicuramente inizierà a guardarsi intorno, anche perché al termine del 2024 il suo contratto scade con Ferrari, quindi dovrà vedere un attimo se confermare con la rossa oppure andare a rescindere il contratto. C'è da dire che le porte sono un po' chiuse perché vai in Red Bull, hai Verstappen e sicuramente non saresti tu il favorito, anche con
Esatto.
l'incognita Daniel Ricciardo. Vai in Mercedes, potremmo sperare in un ritiro di Lewis Hamilton, ok? Però poi che fai? C'è George Russell, anche se Lewis Hamilton è difficile che si ritiri quest'anno, così come il prossimo anno. Quindi
Sì, credo che fino al 2025, cioè,
no.
l'obiettivo credo sia quello di non vivere la prossima era con i motori nuovi, ma di arrivare a finire la carriera l'anno prima.
Esatto, esatto. Un po' questa la situazione. Luca ci dice: non esiste il pilota giusto se non hai la macchina giusta, e questa è una piccola
Assolutamente.
nota perché idolatrato Hamilton che ora lotta centrogruppo. Questo è vero, Luca, però c'è anche da dire che, pur avendo la macchina giusta, non tutti riescono a essere campioni del mondo. Ti porto l'esempio, perdono il gioco di parole, con Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, stessa vettura, non riusciva ad avere gli stessi risultati di Lewis Hamilton. Quello che dici tu è giusto, cioè se non hai la macchina vincente, lo abbiamo visto con Max
Certo.
Verstappen, lo abbiamo visto con Michael Schumacher quando da Ferrari è passato a Mercedes, un 7 volte campione del mondo in una Mercedes, ti immagini vinca l'8º titolo mondiale, comunque sia lì per la vittoria, invece così non è stato, perché comunque la macchina non era da titolo mondiale. Ma è anche vero che non tutti i piloti con la macchina vincente sono in grado di vincere un titolo mondiale. Quindi anche questo c'è da sottoscrivere. Franco, presidente della scuderia Ferrari Club di Alessandria, che salutiamo, e questo a Charles darà sicuramente fastidio, ovviamente quello di, penso, si
No, è
riferisce.
legato al commento prima, che immagino quello che dice. Ricordiamoci che Max è già 2 volte campione e Charles, avendo la sua età, è a zero.
Sì,
Immagino che
anche
sia
questo.
legato a questo. Sì, su questo c'è anche da dire che Max Verstappen ha cominciato la sua carriera in Formula 1 un po' prima di Charles Leclerc, perché Max Verstappen ha esordito con la Toro Rosso nel 2015. È diventato campione del mondo quindi alla sua settima stagione in Formula 1 in un team che, anche secondo me, questa è una cosa che fa la differenza, che bene o male ha puntato innanzitutto molto su di lui fin da quando era giovane, e che bene o male poi è rimasto sempre lo stesso, perché noi, a differenza, per dire, di una Ferrari, dove abbiamo spesso visto il cambiamento soprattutto del team principal, perché poi è quello che fa più notizia. Però in una Red Bull che ha avuto la sua epoca d'oro con Sebastian Vettel dal 2014 fino a che poi effettivamente non è tornata a vincere il titolo con Max Verstappen, un personaggio come Christian Horner non è mai stato messo in dubbio. E la stessa cosa avviene adesso con questa Mercedes che sta facendo fatica. Un personaggio come Toto Wolff è un personaggio che in Mercedes non viene messo in dubbio. In Ferrari invece negli anni abbiamo visto i tanti cambiamenti che ci sono stati, e casualmente l'epoca d'oro di Ferrari con Michael Schumacher è arrivata con Jean-Todt e Montezemolo dopo qualche anno di costruzione di un team che però a cui è stata data fiducia a tutto il team, e che quindi ha preso la squadra, ha fatto i cambiamenti sia a livello tecnico che a livello di personale, si è costruito e poi è arrivato a vincere. Questo, secondo me, è anche un fattore che ha la sua importanza.
Assolutamente vero, Chiara. Un po' concedetemi il paragone: quando inizi la dieta, non perdi tutto subito, devi andare un attimo a step, devi dar fiducia all'esperto a cui fai riferimento, altrimenti non lo fai proprio. Stessa cosa devi fare con chi ti va a scegliere la squadra. Quindi se Vasser non andrà a vincere quest'anno, ok, ma già dal prossimo, fra due, fra tre, dobbiamo dare un attimo tempo. Secondo me, perché comunque ricordiamo, Jean Todt non l'ha vinto al primo, al secondo anno il titolo mondiale con quello dei tanti, ci ha messo un po' di tempo, quindi è giusto così, anche perché c'è da dire che ho perso un attimo il filo, stavo leggendo un commento, c'è da dire che ora devono ricostruire la squadra, quindi ce n'è da fare, non è facile costruire un team di Formula 1 in base alle esigenze di un team principal, soprattutto quando questi cambiano di volta in volta, è molto molto difficile. Però vedremo un po' come andrà la situazione.
Posso dire diamo fiducia ai francesi per una volta, anzi per la seconda.
E diamo fiducia ai francesi, giusto.
Diamo fiducia.
Ci ha portato bene la prima volta, perché non anche adesso.
Assolutamente, Ale. Ma in Ferrari, dopo Todd, chi è stato autorevole come Horner o Wolff? Anche per questo, tanti cambiamenti nelle scelte fanno le fanno in alto.
Vero.
Maurizio arriva bene. Lui era uno che le diceva le cose in faccia, se doveva mandarti a quel paese lo faceva senza troppe premure, quindi ti direi lui, Rick. Maurizio arriva bene, secondo me. Poi gli altri no, non ce ne sono stati assolutamente, soprattutto l'ultimo, Mattia Binotto, no. Ma anche Vasser lo vedo molto convinto nelle dichiarazioni. Mario Donnini ci diceva settimana scorsa con il commento del GP di Azerbaijan, quando dovevi parlare, quando sentivi le dichiarazioni di Mattia Binotto, ora non ricordo le parole esatte, le potete ritrovare nella puntata che trovate sul nostro canale YouTube e su Spotify, con Mattia Binotto dovevi interpretarle, invece con Vasser durante le dichiarazioni spiega tutto per filo e per segno, sembra un'enciclopedia. Quindi anche questo la dice lunga sui tratti del personaggio. Chiara, in conclusione, io ti chiedo, per fortuna orari normali, quelli del GP, dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy.
Sì, esatto. Tra l'altro ci avrà un nome lunghissimo, perché è anche sponsorizzato da Qatar Airways, credo. Sì. Quindi immagino che i cartelli del Gran Premio che si correrà a Imola saranno tipo dei poster super giganti che si vedranno in giro per la città. Esatto. Comunque sì, torniamo ad orari normali, adesso c'è una settimana di pausa, poi arrivano tre Gran Premi di fila, tutti e tre europei, quindi saranno orari un po' più semplici di quelli che abbiamo appena vissuto. Allora, si torna in pista venerdì 19 maggio, prima sessione di prove libere dalle ore 13.30 alle 14.30, mentre la seconda sessione sarà dalle ore 17 alle ore 18. Sabato 20 maggio, terza sessione di prove libere dalle 12.30 alle 13.30, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 16. Infine gara, domenica 21 maggio alle ore 15.
Perfetto, quindi non avete scuse, quindi potete pranzare nella più totale tranquillità.
In tranquillità.
Poi caffettino o ammazza caffè.
Digestivo,
quello che volete, bisogno, secondo me, e vi andate a gustare quello che si spera essere un bel GP dell'Emilia Romagna, perché tanti team andranno a portare delle grosse novità, tra cui soprattutto Ferrari inizierà proprio dall'Emilia Romagna con il primo pacchetto di aggiornamenti super corposo, e per corposo intendo proprio il corpo delle pance, quindi è anche una metafora abbastanza concreta, e anche Mercedes, quindi attenzione, perché vedremo dei bei stravolgimenti, ma ovviamente Red Bull non resterà a guardare, ma secondo me Red Bull potrebbe anche non portare aggiornamenti e star comunque tranquilla.
Sì, penso anch'io.
È vero, è vero. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui in questa puntata numero 54 di Paddock GP. Ringrazio soprattutto, oltre ad Alessio che si è prestato alla chiamata alla nostra Chiara, e sappi Alessio non sarà neanche l'ultima, ma ovviamente a tutti voi che ci avete ascoltato, perché questa sera siete stati tantissimi, siete stati molto attivi nei commenti, ed è così che vi voglio, ed è bello chiacchierare con voi, perché questo programma è fatto soprattutto per voi, perché noi gli ospiti possiamo anche chiamare e fare le nostre interviste, però è bello dare la possibilità di creare questo ponte. Sfruttiamo comunque le tecnologie, creare questo ponte virtuale tra l'ospite e gli appassionati di Formula 1 e del motorsport per porre anche voi le vostre dovute considerazioni e anche domande. Quindi io vi ricordo comunque di seguirci su tutti i nostri canali social e sul nostro portale rossomotori.it per rimanere aggiornati su quelle che sono news, approfondimenti e ovviamente anche esclusive, perché di quelle ne arrivano un bel po' sul mondo della Formula 1, ma non solo. Salutiamo anche in estremis il commento della nostra Mara Gian Gregorio. Grazie Alessio, grazie Chiara.
Grazie a te Raf, grazie a chi ci ha seguito.
Con questa puntata di Paddock GP numero 54 dedicata appunto al Gran Premio di Miami è tutto e io vi saluto, vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi.
Ciao.